Radio Librarte, un caro saluto a tutti, Kijana International Festival and Summer Academy. Ci ritroviamo per la nostra consueta rubrica di approfondimento di libri di, in, con ed intorno all'arte, ideata e condotta da Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. Giacinto, buongiorno.
Buongiorno Federico, buongiorno ben, a tutti ben gli trovato. Ascoltatori e radionauti, visto che appunto questa è una radio che si ascolta via internet, quindi buongiorno a tutta la radio e agli ascoltatori.
Sì, è una radio che si ascolta in internet e con tutte le potenzialità dell'internet, mi viene da dire, perché in questo tempo di festival stiamo ricevendo molti contributi attraverso internet da parte di artisti, di autori che non abbiamo mai incontrato fisicamente, ma che mandano il loro contributo sul tema del festival, che è diverso, affinché sia passato attraverso i canali, attraverso le varie trasmissioni.
Sì, infatti diciamo anche, tu appunto hai citato il Kijana Festival della Musica Internazionale, queste puntate di Radio Librarte in cui compaiono libri scritti da autori che sono musicisti o anche musicisti, o soprattutto musicisti, che fanno anche un lavoro, diciamo, di arte visiva che magari può essere un po' meno conosciuta, anche perché l'arte visiva è una, diciamo, una disciplina meno popolare, insomma, della musica. E quindi abbiamo scelto dei libri che avremmo scelto comunque, però abbiamo scelto di collocarli all'interno di questo mese perché appunto sono libri scritti da artisti, autori che sono appunto anche musicisti, visto che appunto si svolge all'interno del Festival Kijana. Se la volta scorsa avevamo dialogato, avevamo presentato il libro di Franco Mussida, L'oro del suono, questa volta parleremo del libro invece di Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salino, se togliamo tutto quello che poi c'è in mezzo e lasciamo l'inizio e la fine, più noto come Brianino, che appunto è uno dei maggiori musicisti di musica, insomma, contemporanea, con un tipo di approccio particolare, perché lui non si è confinato, per dire, insomma, all'interno di quella che normalmente viene definita musica contemporanea tipo Stockhausen, ma ha portato questo tipo di approccio nell'interno di una musica, diciamo, più popolare, che è quella della musica, per usare un termine molto generico e comprensivo, però insomma della musica rock. Infatti The Independent, un giornale, definito Brianino come il più tranquillo tra i rivoluzionari del rock. Ma ovviamente noi sappiamo che non è un rivoluzionario solo del rock, lui è anche tante altre cose, insomma, noi nel libro, se andiamo nel retro di copertina, questo è un libro tutto appunto scritto da Ino, nel 1995, e poi adesso a 25 anni della, diciamo, della prima edizione, che in Italia tra l'altro venne pubblicata allora da Giunti con un titolo Futuri Impensabili, che ovviamente è un libro esaurito, e adesso lui l'ha ripubblicato aggiungendo una nuova introduzione per i 25 anni della prima edizione.
Cambiando anche la casa editrice, non è più Giunti.
No, questo viene ripubblicato appunto dopo 25 anni in Inghilterra dalla casa editrice Faber & Faber, e in Italia questa volta invece viene pubblicata da Iacabook. È un libro che appunto il titolo è A Year with Swollen Appendices, e per la traduzione di Paolo Bertrando, che ha poi curato l'edizione insieme a Vera Minazzi. Brianino praticamente ripubblica il libro quasi uguale, solo aggiungendo un'introduzione, insomma, di un bel po' di pagine con alcune riflessioni sia sul linguaggio sia anche su tutta una serie di termini che diciamo allora non esistevano ancora, come app, come Airbnb, come Imoi, insomma, e tante altre cose. Ed è un libro che si divide in due parti essenzialmente, vabbè, diciamo in tre. Una è una parte, piccola parte introduttiva, piccola e grande parte introduttiva, che appunto Brianino è pensatore molto profondo. Poi c'è una, diciamo, una parte diaristica, perché questo è un libro che è nato come diario. All'inizio addirittura doveva essere un diario in cui lui raccontava, insomma, le sue giornate, i suoi momenti passati tra appunto luoghi, diciamo, della cultura creativa, teatri, cinema, gallerie d'arte, eccetera. Invece poi prese abbandonò questo progetto e prese tutta un'altra strada, che è quella di fare proprio un diario più personale, un diario domestico, però dove ovviamente, diciamo, un diario anche casalingo, perché ci sono molte parti che riguardano, insomma, le cose che lui fa a casa, insomma, tutti i giorni, cose che potrebbero sembrare banali, quotidiane, ma insomma, sappiamo che Brianino, anche quando fa le cose più semplici, ci riflette comunque sopra, cerca di trovarci, insomma, delle ragioni. E poi anche parti in cui, appunto, di lavoro, insomma, diciamo, sia artistico, sia artistico nel senso di artista visivo, sia soprattutto musicale, che è la parte che anche come quantità di tempo lo impegna di più, anche non solo come autore di testi suoi, soprattutto di ambient music, appunto abbiamo Music for Land, Music for Airport, insomma, che resero appunto famoso Brianino come autore singolo, che però è un tipo di musica che è una musica, come dicevo prima, di tipo artistico, insomma, che viene accolta anche nel mondo delle arti visive, insomma, perché prima, come sappiamo, lui era stato appunto partecipe fondatore del gruppo dei Rocks Music, poi quando comincia a lavorare per conto proprio, appunto, esce fuori con questo tipo di musica che si oppone in qualche modo a tutta la musica rock, a quella che lui dice, di cui parla appunto anche nel libro, considera ormai diventata una sorta di rumore a cui la musica non si riesce più a ascoltare bene. Quindi, per poi passare appunto alla produzione, perché lui appunto è anche un produttore, con altri gruppi, altri artisti, insomma, tutto questo riguarda la musica, ovviamente, come facciamo solo un piccolo esempio, come David Bowie, rilanciando la figura di questi, imprimendo un cambiamento, insomma, alla musica, insomma, all'arte di questi autori. Tra l'altro David Bowie, e anche lui era un artista anche visivo, faceva, no, dipingeva, faceva performance anche al di fuori, diciamo, della musica e del cinema, diciamo che le discipline per cui è più conosciuto, così come per esempio il U2, che gli ha dato una forte impronta anche aiutando a rigenerarsi, non solo musicale, ma anche visiva. Ricordiamo, perché appunto è venuto anche in Europa, il famoso Zoropa Tour, che era uno spettacolo performativo, non era solo musica, era uno spettacolo multimediale, insomma, che potremmo avere anche origine in artisti come Andy Warhol nel suo Plastic Inevitable Show, che dove, insomma, la parte visiva era altrettanto potente e necessaria come la parte musicale, insomma, e via dicendo. Poi dicevo, appunto, c'è una parte diaristica in cui raccoglie tutte queste cose quotidiane, c'è una parte, invece una seconda parte, questo è un libro di 446 pagine, quindi fino, diciamo, a pagina 285 riguarda la prima parte, e poi dalla 289, perché ci sono alcune pagine di intermezzo bianca e rosa, e tutto, i testi sono pubblicati su carta rosa, e quindi anche graficamente è un libro curatissimo, anche un libro d'artista si potrebbe definire, in cui riflette su alcuni concetti, no? Come la beneficenza, le celebrità, il CD Rom, Cock Library e tante, insomma, altre cose. E questo invece pure nell'abisso, usa la musica generativa e via dicendo. E questo, diciamo, ha una scrittura non più diaristica, ma una scrittura di tipo riflessiva, di brevissimi saggi, insomma, diciamo, saggistica, questi sono brevissimi capitoli. E questo, insomma, è tante altre cose di una persona che si definisce, pur essendo considerato un artista dai più, pagina 171, che poi viene ripreso anche nella retro di copertone, e questo praticamente l'ho messo perché, appunto, essendo, ci sono tantissimi giorni, non si può parlare, ovviamente di tutto, quindi ho scelto alcune date, insomma, così un po' non a caso, come per esempio il 1° gennaio, il 1° maggio, date che rappresentano, insomma, per l'immaginario collettivo, per la nostra esistenza, delle date, insomma, importanti. Il 1° gennaio, il 1° dell'anno, il 1° maggio, la festa ovviamente dei lavoratori in tutto il mondo, insomma, 25 dicembre, Natale, insomma, e così via. E qui sembrerebbe una cosa, appunto, diciamo, un po' narcisista, pagina 8 agosto, compleanno di Edge, dove lui appunto e poi il 9 agosto parla appunto di, si definisce, no? Io sono, io ho aperto 8 agosto perché è il giorno anche del mio compleanno, perché, per chi vorrà farmi gli auguri, insomma.
Beh, intanto ci avvantaggiamo e te li facciamo da qui, Giacinto, quindi.
Ed ecco, però la pagina di fianco, 9 agosto, e c'è, lui si definisce, no? Dice, e dice, io sono un mammifero, un padre, un europeo, un eterosessuale, un artista, un figlio, un inventore, un anglosassone, uno zio, una celebrità, un masturbatore, un giardiniere, un improvvisatore, un marito, un musicista, un direttore di azienda, un datore di lavoro, un insegnante, un amante dei vini, un ciclista, un non guidatore, un pragmatico, un produttore, uno scrittore, un utente di computer, un uomo di razza bianca, un intervistato, un brontolone. Questi insomma sono le, i modi in cui si definisce. Si definisce appunto, come diceva, anche come, come artista. Però questo è interessante, non solo perché ci dà, diciamo, il senso di come Ino si definisce, poi ce lo dà anche in un senso musicale, di poesia, un elenco, sempre una musica, sempre un suono, perché è un, una cantilena, insomma, diventa, no? Ma anche perché ci dà una come fa Ino, ma senza mai essere impositivo, ci dà anche, come dire, delle indicazioni. E questo anche, può essere anche una sorta di manuale di istruzioni non voluto, insomma, come dicendo. Per cui una, ognuno di noi può scrivere la sua poesia, la sua cantilena dell'io sono, no? Ed elencare una serie di cose, quindi questo è quello che io invito a fare, a leggere il libro, ovviamente, che è un libro veramente molto interessante, anche se è quasi 500 pagine, 846 pagine, però è scritto in maniera molto semplice, molto lineare, cioè non complicato, non cervellotica, per cui si legge molto bene. Poi si può leggere anche un po' alla volta, no? Non è che non è un libro che ha un inizio e una fine, è un libro fluido e quindi si può leggere sia un po' alla volta, ma anche si può leggere da una parte all'altra, cioè non è che noi dobbiamo, anche se un diario, dobbiamo per forza iniziare dal 1 gennaio e poi 2 gennaio, via dicendo. Possiamo aprire a caso una data e leggere, perché ogni data parla di una, di problematiche diverse, di esistenza diversa e di questioni diverse, quindi non ha una conseguenzialità per cui debba essere letto come, cioè dall'inizio alla fine, seguendo le pagine una dietro l'altra, insomma.
Sulla parte rosa, appunto, come hai appena detto, Giacinto, questo libro è bianco e rosa, il che ci rimanda, in quanto abitatori dell'Italico stivale, al Giro d'Italia, e quindi questo è un aspetto, però ha anche una copertina nera, per cui è a tre colori, e in, la copertina è divisa proprio in nero e rosa, quindi sono colori desueti, che sono un bellissimo contrasto. La parte rosa, l'autore appunto la definisce appendici, e vengo un po' al dunque di quello che stavi dicendo adesso, che mi ha colpito molto alla pagina 429, questa appendice, che poi è un pensiero, in appendice appunto alla cronaca diaristica, sull'essere artisti. Brenino si concentra a partire da una serie di domande che si fa: dove lavori? Lavori dentro o fuori? Si concentra in un'analisi, direi, dello spazio dell'arte, in riferimento alla cornice, e conclude dicendo: ma c'è qualcosa in un'opera di fatto che di fatto non sia cornice? Perché dico questo? Perché giustamente quando si inizia un diario lo possiamo iniziare in termini cronologici, ma possiamo anche iniziarlo in termini diacronici, come appunto stava dicendo Giacinto. E questo andare fuori dalla cornice mi sembra che rimandi a quello che è un po' un modus operandi di Brian Eno. Abbiamo citato all'inizio alcuni brani, poi dopo li ascolteremo, musica per aeroporti, per esempio, quindi dei brani per degli ambienti, ma potremmo anche dire dei brani per dei luoghi, oppure citando quello che per certi versi era un po' un tormentone in senso bonario filosofico negli anni 90, dei non luoghi. Quindi vediamo anche un Brian Eno che da questo punto di vista, non voglio dire ha anticipato, ma perlomeno ha intuito o ha contemporaneizzato nella ricerca musicale quello che poi nell'ambito filosofico, ma anche nell'ambito della filosofia delle arti visive, andava un po' affermandosi e dopo confermandosi nel panorama dell'arte visiva, appunto. Giacinto, cosa ne pensi di questo?
Beh, intanto appunto abbiamo detto prima che, anche se non l'abbiamo ancora sviluppato, che Brian Eno non è appunto solo un artista musicista, ma è anche un artista visivo, anche molto importante, insomma, con partecipazione a mostre, insomma, in diverse musei e anche la Biennale di Venezia, insomma, per esempio, con un tipo di appunto di arte che sono anche degli ambienti, insomma, essenzialmente, in cui si entra e ci sono dei parallelepipedi, dei prismi colorati che si modificano lentamente, insomma, offrendoci una percezione immersiva, cosa di cui si parla tanto oggi, ma invece cioè lui ci lavora già dalla fine anni 70, inizi, insomma, anni 80. Inoltre, tra l'altro lui in Italia è stato sempre molto presente, ha esposto in città come Lodi, diciamo, città più piccole, città più grandi, come Lodi, Mantova, Milano, Trani, che è appunto una piccola cittadina, a Bari, Roma, insomma, e quindi Venezia stessa, insomma, che abbiamo detto prima, insomma, anche altre portate a Venezia, spesso non solo alla Biennale di Venezia, lui ha proprio una galleria che la rappresenta in Italia da qualche anno, che è la Galleria Michela Rizzo di Venezia, di cui ha fatto appunto recentemente durante la pandemia delle mostre, insomma, dal 2018 ha fatto adesso anche nel 2020, insomma. Quindi inoltre, per esempio, per inquadrare appunto il personaggio, nell'82 in Italia venne pubblicato un libro di Brian Eno, sempre tutti i testi e gli scritti sono libri ovviamente che non fanno concorrenza a quello di adesso, perché sono talmente vecchi che sono fuori commercio, però per spiegare, insomma, la persona Eno, in questo libro tutti i testi e gli scritti, Brian Eno si intitolava il libro Brian Eno, tutti i testi e gli scritti. E all'interno di questo, insomma, libro, appunto, è molto interessante, che io comprai, insomma, a suo tempo, c'è un carteggio anche tra lui e Gian Christophe Amann. Gian Christophe Amann è stato uno dei maggiori curatori e direttori di musei del dopoguerra tedesco, che è scomparso da qualche anno, non c'è più, che però appunto era uno dei maggiori punti di riferimento, insomma, della generazione degli artisti a partire dagli anni 60, quindi, diciamo, arte povera, arte concettuale, a venire qui in avanti, ed è stato anche uno degli artisti, dei curatori, direttori di musei che più si è interessato anche al cambiamento, diciamo, dall'arte, diciamo, moderna, tardo moderna alla postmodernità. Non dimentichiamo che lui fu il primo museo, quando lui dirigeva il Gegenbankhaus di Basilea, a fare la mostra degli artisti italiani, prima ancora dei tedeschi e di tutti gli altri, del cambiamento, in cui c'erano presenti gli artisti della transavanguardia, quindi ritorno alla pittura, e in più c'erano anche Salvo e Luigi Ontani, penso anche Ernesto Tatafiore, oltre a Cucchi, Ghia Paladino, insomma, De Maria e Clemente. Quindi, per dire come Brian Eno era già in dialogo con i maggiori esponenti, insomma, delle arti visive, quindi lui non percorreva solo la strada della musica, diciamo, ma anche quella delle arti visive, che è un'attività che porta avanti parallelamente, insomma, appunto, a grande livello. Tra l'altro, questo aprirà un altro problema, che però si tratterà magari in un'altra puntata, è quello di artisti che hanno successo maggiormente in una disciplina, in questo caso la musica, più che nelle arti visive, che però non hanno studiato solo musica, addirittura alcuni non hanno proprio studiato in una scuola di musica, ma hanno studiato, come per esempio John Lennon, a delle scuole d'arte. Quindi provengono hanno un approccio da artista visivo, di quelle che appunto cercano di spostare sempre di più il limite del linguaggio, che appunto a questo proposito, proprio nel libro che stiamo presentando, A Year with Swollen Up and Size, pubblicato appunto in Italia da IH Book, poi lui gli dedica proprio nella nuova introduzione proprio l'importanza che ha il linguaggio, e quindi, per esempio, lui dice: io credo che un nuovo linguaggio emerga quando ci sono cose nuove di cui parlare, per cui più cose nuove arrivano velocemente, più linguaggio nuovo ci serve. Forse, e poi questa è una cosa anche interessante, lui dice che forse attendersi che ci fossero molte nuove parole che hanno a che fare con internet, social media, ma il punto più notevole della lista, che lui di cui parla appunto in questo libro, è che ci sono aree di attività umana che quasi non sono rappresentate, come l'arte, la religione, la filosofia, per esempio. E questo vuol dire che forse queste forme non ci interessano più un granché, e quindi abbiamo smesso di parlarne, quindi si fa delle interrogative, si fa sempre delle domande, non parla mai di certezze asserite, e poi continua insomma a dialogare. Per esempio, è possibile che TikTok sia una forma nuova di arte di massa che non stiamo prendendo sul serio, insomma, si intende che su tante altre cose. Poi dice: fare binge watching su Netflix sarà il futuro dell'arte man mano che gallerie d'arte e spazi pubblici diventano più pericolosi. E quindi che cosa vuole intendere con questo? Vuole intendere anche, perché lui si chiede anche, dice, ma scusa, per esempio l'orinatoio è nato per essere uno di Duchamp, Fontana, che appunto significa la fontana, è nata per essere un'opera d'arte. Ma dice, e quindi dice, ma qual è il senso di questa cosa? Perché lui si chiede, no? Fontane di Duchamp girano i musei con assicurazioni costosissime. E che senso ha, se il senso di questo era che qualunque ruinatoio potesse essere un'opera d'arte, insomma? E quindi è una riflessione continua, insomma, a 360 gradi, in mezzo appunto a una forma di aristica, come abbiamo detto prima, domestica, insomma, quotidiane e così via, no?
Sì, beh, certamente questa idea del diario, ma riferito anche alle persone, questo aspetto anche relativo al linguaggio. Lui dice che non ha mai tenuto un diario a partire da una certa data. Qui è entrare in un aspetto che è l'aspetto riflessivo del lavoro, più che un diario di quello che uno ha fatto. Questo è una sorta appunto di manuale di domande, di manuale filosofico, nonché anche psicoanalitico, che lo stesso Eno pone a se stesso e pubblicandolo lo pone anche agli altri. Quello che a me colpisce di questo libro è anche tutte le note che ci sono a margine, tutti gli asterischi, quindi è una sorta di, direi anche di opera sonora in un certo senso, perché ad ogni parola spesso c'è un asterisco che rimanda ad una colonna di fianco con una spiegazione quasi esegetica, per cui è lo stesso Eno che entra all'interno della parola, all'interno del discorso che ha appena riportato nel diario. È come se lui in questa pubblicazione riproponesse a se stesso la lettura dei propri diari. Quindi non è un diario di impronta, diciamo così, di cronaca, ma è appunto quello che potrebbe essere un trattato che potremmo definire dei pensieri di questo autore. Quello che a me colpiva della tua analisi era questo aspetto di coniugazione, che poi c'è anche nel lavoro appunto di Eno, tra l'ambiente, quindi un certo tipo di intesa dello spazio, e anche poi la musica. Quindi è come se la musica praticamente fosse una appendice di un'opera totale, di un'opera globale, che in questo caso Brian Eno va percorrendo all'interno del suo lavoro. Quindi c'è un aspetto fortemente visivo che poi dopo scaturisce anche nelle induzioni che lui fa nei confronti di altri gruppi, appunto non ultimo quello degli U2, all'interno del quale questa grande performance che era Zooropa, ma lo fa a partire da un'idea di opera totale, cioè non è solamente musica, non è solamente visivo, ma non è solamente teatro, performance, ma è qualcosa appunto di generale. E direi che in questo libro questa lettura emerge in maniera anche molto chiara. Non so se sei d'accordo, Giacinta.
Sì, certo, insomma è chiaro, perché Brian Eno è un nuovo tipo di artista, un nuovo tipo di autore, che si stanno appunto, da questo punto di vista potremmo dire che è un artista rinascimentale, senza voler esagerare, nel senso che è un artista che è impegnato a lavorare con vari linguaggi, e lo fa con tutti questi linguaggi, lo fa tutto alla maniera, diciamo, ad alto livello, perché il problema di lavorare con vari linguaggi è che magari in un linguaggio uno diventa più bravo, in un altro meno bravo, insomma, che magari sente meno. Per esempio Paul McCarthy, magari molti sanno che è anche, ma è anche un pittore, sempre per stare a quel discorso dei musicisti che fanno anche gli artisti visivi. Però i quadri di Paul McCartney, Beatles, ex Beatles, non aggiungono niente al linguaggio, diciamo, delle arti visive. Mentre Brian Eno, cioè, lui è diventato un punto di riferimento nella sua arte ambientale, cioè l'arte visiva di Brian Eno, cioè, è un'arte con cui confrontarsi. Infatti, appunto, il dialogo lui ha con persone, l'aveva come già Christoph Mann, con altre persone che cita anche, per esempio, nel libro, come Diego Cortes, che è un gallerista ma anche un critico d'arte americana di origini cubane, insomma, e così, insomma, e tanti altri. E quindi da questo punto di vista, diciamo, il problema per cui lui non è stato un po' meno nelle arti visive ascoltato, dico solo un po' meno perché comunque ha raggiunto dei grandi livelli, e perché quando lui ha iniziato a fare un lavoro di arti visive, diciamo, era un periodo, prima abbiamo citato la Francia avanguardia e l'espressionismo, in cui c'era questo ritorno alla pittura, perché tutto ciò che era fuori, insomma, da questo rinnovato amore per l'arte della pittura, del disegno, diciamo, tra virgolette, per le arti tradizionali, era un po', come dice, tenuto in poca considerazione. Invece si è dimostrato un artista molto seminale proprio per questo suo approccio. E quindi, appunto, senza aver paura di essere smentito, cioè, riaffermo che, appunto, Brian Eno deve essere considerato come un artista rinascimentale. Ce ne sono, insomma, di altri, insomma, in questo senso, oggi, insomma, che magari invece emergono più in un altro settore, che però riescono a lavorare a grandi livelli in vari settori. Poi, che ci piaccia o meno, quello, i giudizi sono personali, però è indubbio che, per esempio, con un artista come Jan Fabre, che è un grande artista, come artista visivo, ma anche come sceneggiatore, perché lui scrive tutti gli spettacoli teatrali che lui fa, sono tutti scritti da lui. Cioè, lui non fa spettacoli tipo Shakespeare e via dicendo, ma lui è anche l'autore dei testi, e quindi gli scritti, quindi gli stessi spettacoli teatrali, quando faceva la rivista Janus, era una rivista. Quindi, voglio dire, questo è un altro problema che si potrebbe affrontare, quello di individuare una serie di artisti, diciamo, rinascimentali o neorinascimentali, che riescono a lavorare a alti livelli, e pur stando su diverse discipline, in un mondo in cui, tra l'altro, si era detto che, siccome è talmente complicato, complesso, che per lavorare bene in una disciplina si deve specializzare molto, no? E invece questi costituiscono, diciamo, la contravvenzione, costituiscono l'eccezione invece a questa, diciamo, che è invece una normativa, insomma, più corrente. E quindi anche questo libro qui parla di tantissime cose, sempre, anche se brevemente, ma sempre con dei pensieri molto precisi, molto densi, molto interessanti, da diventare punto, insomma, di discussione. Ma appunto anche qui nel libro, sia uno dei suoi rapporti privilegiati è stato con David Bowie, no? E poi dice, quando lavoravo con David Bowie, lui praticamente non faceva niente, no? Diciamo, come forse oggi usando un termine un po' così, come cazzeggiava, insomma. E poi praticamente a un certo punto uccideva. Cioè, a un certo punto gli scattava la scintilla e dava il colpo. Mentre io, cioè, ho uno che sono metodico, riflessivo, devo sviscerare bene tutte le cose, lavorare tutti i giorni continuamente sulle varie problematiche. Quindi erano come due emisferi del cervello, no? C'era il cervello più razionale, il cervello più creativo, che si mettevano insieme e che praticamente producevano poi no? Perché abbiamo, insomma, Heroes, per esempio, no?
Ritornando a questo aspetto che potremmo congiungere con il tema del festival e quindi del Radio Festival in corso, che è appunto diverso, questo profilo di Brian Eno come artista non soltanto musicale o non soltanto visivo o non soltanto performativo, rispetto a quella che, per usare un termine usato prima da Eno, definire delle cornici o una cornice, capita, parlando con molti radioartisti, specialmente esteri, che questa pratica, diciamo, della cross-medialità sia molto in uso. Mi viene da dire forse un po' meno in Italia o forse un po' meno riconosciuta in Italia, dove pare che la settorializzazione sia molto presente. E lo dico in riferimento alle arti visive, ma anche alla musica, ma anche poi al teatro, al performance. C'è un pochino più di stagnazione, non voglio dire stagnazione nel senso deleterio del termine, ma diciamo una compartimentazione rispetto forse ad altri paesi dove c'è una fluidità, diciamo, diversa. Ecco, non diciamo né maggiore né minore, ma diciamo diversa. Cosa ne pensi tu, Giacinto, di questo aspetto?
Beh, questo penso che sia vero, perché appunto noi abbiamo, come popolo italico, è una tradizione artistica molto radicata, e quindi artistica visiva molto radicata, e probabilmente siamo più portati a pensare, insomma, a tenere in considerazione un artista che fa il pittore, un artista che fa lo scultore, un artista che fa il video, insomma, che utilizza un mezzo espressivo, uno o due, che però sono più della stessa famiglia, come pittura e scultura, insomma, e così via. Mentre questo discorso dell'ecletticità magari è meno tenuto in considerazione, insomma. Ma d'altra parte, però, se noi andiamo a guardare bene, perché il problema è anche della memoria storica, diciamo che l'arte italiana è anche e soprattutto questa arte intermediale, insomma, se vogliamo dire. Perché non dimentichiamo che Leonardo è italiano, no? Ma non dimentichiamo che anche Michelangelo è italiano, e così via. E anche appunto Raffaello, sono, per dire, tre della, diciamo, del Rinascimento, che lavoravano su vari modi, ma anche lo stesso Giotto, cioè tantissimi artisti, anche nel passato, lavoravano su vari fronti. Solo che alcune cose sono rimaste, e quindi noi le leggiamo da questo punto di vista. Tante altre cose ovviamente sono scomparse perché erano cose deperibili. Per esempio, come la bottega di Giotto, non è che uscissero solo quadri, pale d'altare, oppure lui usciva e andava a fare gli affreschi, ma uscivano anche cassetti, cassepanche per gli sposalizi, oppure stendardi, bandiere, insomma, cose che anche per, e così via. Oppure, se andando alla modernità, per esempio, tant'è che questo movimento e questi artisti sono stati per lungo tempo più amati all'estero che in Italia, per esempio il futurismo, che è un'arte a 360 gradi, è amato più all'estero che in Italia, perché in Italia è compromesso col fascismo, queste storie, insomma, via dicendo. Oppure, per esempio, tra dioscuri dell'arte italiana, i cosiddetti dioscuri dell'arte italiana, i fratelli De Chirico e Savinio, Alberto Savinio, cui appunto De Chirico è il pittore, l'artista, diciamo, classico, no? Che fa anche qualche scultura, soprattutto pittore, infatti lui stesso si definisce Pictor Optimus, no? E quindi, parlando del fatto che l'arte è la tradizione, è la pittura, insomma, è il rapporto con i maestri, con gli antichi, insomma, e così via. Dall'altro lato c'è il fratello Savino, che è pittore, è scrittore, è musicista, è critico teatrale, sceneggiatore, che fa. Quindi sono due anime della cultura italiana, e questo ci porta proprio a esempio come noi privilegiamo più la parte, diciamo, tra virgolette, tradizionalista, insomma, non è un termine esatto, perché comunque De Chirico è uno dei più giganti del Novecento, diciamo la parte monomediale, insomma, se vogliamo, che non quella, diciamo, eclettica come era Savinio, che tra l'altro Savinio risiede in Francia, non torna in Italia. Insomma, perché ovviamente in Francia aveva più possibilità a Parigi di esprimere la sua anima eclettica. Ma io vorrei leggere qualche passo, insomma, del diario. L'avevo detto prima, il primo gennaio, poi sono, diciamo, diari, giornate più lunghe e giornate più brevi, insomma, cioè nel senso, giornate in cui lui descrive la giornata in due pagine, una pagina e mezzo, altri in cui ha un rigo, due righe, insomma, e via dicendo. E questa qui, ovviamente non la leggo tutto perché sennò, è tanto per dare il tono: mattinata fredda e chiara, splendido sole basso invernale color pesca. Pensato oggi, dopo aver visto foto di 10 grandi e buoni, 5 dei quali ex Oxford, della commissione per il millennio, e come presentare l'idea del campus di Kensington. E poi qua c'è un asterisco, come diceva appunto prima Federico, è una nota di fianco. Di solito le note sono messe in basso, no? Invece questa è messa laterale, quindi anche questa è una scelta stilistica, una scelta artistica, ovviamente, perché è una scelta grafica, quindi una scelta anche visiva, quindi non solo di contenuto. E la nota, scritta probabilmente in carattere da nota più piccolino, parla, è una riflessione di questo progetto che c'era, che poi non è stato mai realizzato, un progetto appunto della città di Londra, o dello Stato inglese, di fare tutta una grande area pedonale tra Hyde Park, South Kensington, Victor Abbott Museum, British Museum, National Imperial College, insomma, via dicendo, altri luoghi della cultura istituzionale inglese, che una grandissima area pedonale appunto, in cui si poteva passeggiare, andare appunto dopo arrivare a raggiungere con i mezzi pubblici la metropolitana, poi facendo anche un tunnel sotto per le macchine, insomma, per deviare il traffico e via dicendo, che però poi non si è fatto, insomma, non si è fatto, è stato un grande progetto, insomma. Poi riflette anche su altre cose, come diciamo prima, sulla parte le cose domestiche, come dicevamo, il pomeriggio con le bambine, insomma, che adesso ovviamente sono delle signore, però trova sempre di, dice, beh, con le figlie abbiamo fatto gli inviti per il compleanno di Raleigh, che è una delle figlie, no? Usando stencil e spray su un gran foglio di carta pesante, ritagliando i risultati in piccoli cartoncini, semplice regola, scegli quattro colori giusto all'inizio e tutto sembra bello, uguale all'Ambient Music, vedi che comunque fa dei riferimenti a, come diciamo, una metodologia progettuale, una metodologia artistica. Poi, parentesi, vedi il riferimento con l'Ambient Music, pagina 289. Darla inizia a giocare col computer facendo flips, impensando cose. Abbiamo guardato Scarpette Rosse alla TV, insomma, e così via. Come fanno i bambini a distinguere così facilmente la fantasia della realtà? Poi continua dicendo, comunque non è che noi bambini gli raccontiamo queste favole e loro ci credono, no, loro non ci credono, lo sanno che non sono cose vere, insomma. E poi lo salto, che siamo quasi in chiusura, va dal 24 dicembre e poi al 25 dicembre, lavorato in studio, stampato l'intero testo del diario sino a oggi, punto, dai vicini per una bevuta. Questo è quello che lui fa il 24 dicembre, anche quello che descrive nel diario, il fatto che ha stampato le pagine del diario, quelle scritte fino appunto a quel giorno, e poi è andato a fare una bevuta dei vicini. E poi cosa fa Brian il 25 dicembre, Natale, e qui sono una decina di righe, quindi possiamo anche leggere tutto: grande eccitazione al mattino quando le bambine aprivano i regali, e ovviamente Natale, insomma. Una carrozza della Barbie con cavalli per darla. Uno dice, vabbè, Brani, un artista d'avanguardia, insomma, eccetera, eccetera, chissà che fa fare le figlie, invece gli compra, gli fa portare da Babbo Natale le Barbie, come a tutte le figlie. Per montarle ci ho messo 2 ore, quindi praticamente lui sta con le bambine e monta, insomma, questi oggetti, insomma. Immagino un intero emisfero occidentale di papà non ancora sbarbati, impegnati nella stessa attività, quindi anche ironico, no? E poi niente pile, maledizione, perché questi aggeggi vanno appunto con le pile per fare funzionare. Ma il negozio indiano era aperto, perché come sappiamo gli indiani, a parte che la maggior parte, poi, essendo induisti, non festeggiano il Natale, ma comunque loro sono aperti non solo tutti i giorni, ma anche 24 ore al giorno, insomma. Ante, appunto, la moglie e io abbiamo deciso di rimandare i regali fra noi due a un altro momento, quindi per non interrompere la gioia delle bambine. Ciononostante, lei mi ha regalato dei guanti, un accordatore che impazzisce ogni volta che Darla si mette a ridere, e un libro della BMA sulle droghe e sui medicinali, vabbè, queste rockstar. Io le ho regalato un deodorante da camera a ioni negativi, un libro sulle vitamine e minerali, quindi questo approccio anche ecologico e ambientalista, e un deodorante elettrico per la macchina. Van Creveld, la guerra si evolve verso spazi dove le armi moderne non funzionano. Questo siamo appunto, facciamo un salto, siamo nella stessa paglia. Cioè la chiusura è Van Creveld, la guerra si evolve verso spazi dove le armi moderne non funzionano. Così l'effetto di armamenti più sofisticati è allontanare la gestione della guerra e della modalità secondo cui più preferiamo combatterla. Punto. Insetticidi. Quindi guerra agli insetti. Si potrebbero saltare, insomma, 3 novembre, buona giornata di lavoro, scoperta altra musica dimenticata. Con A, punto, all'Alternative Miss World di Andrew. Poi la cosa interessante è che comunque Branino non ha certezze, anche se fa delle cose significative, profonde, importantissime, non ha certezze. Infatti quando parla della, nella parte rosa, diciamo, della questione della beneficenza, cioè lui inizia proprio dicendo, ma io, cioè, ero scettico su questa cosa della beneficenza, soprattutto fatta dalle persone famose, perché appunto è come se si volessero fare pubblicità, come se non fosse una cosa sincera. In realtà poi riflette, dice, però se io, se passeggio su un fiume, no? Nella riva di un fiume, e vedo uno che sta annegando, che faccio? Non gli butto il salvagente perché dopo mi faccio pubblicità e quella annega? Quindi diciamo, scegliere fra, anche se poi c'è una pubblicità, e salvare una vita, anche perché ci sono molti che non lo fanno con un intento pubblicitario, perché rimangono anonimi, però vengono comunque scoperti e poi gli vengono mosse delle critiche, solo via dicendo. Quindi poi ho cambiato idea e ho partecipato, insomma, a delle associazioni di beneficenza, faccio beneficenza, soprattutto sostengo War Child, che è questa associazione fondata da Bill Leeson e Dawie Wilson, che sono altri due ringraziati nel libro delle persone di cui Branino mette più in risalto, come i suoi amici, che hanno fondato questa associazione per sostenere i bambini, insomma, che hanno appunto, sono rimasti orfani o psicologicamente mutilati, anche fisicamente, insomma, per tutte le varie problematiche che hanno subito a seguito, insomma, della guerra nella ex Jugoslavia. Quindi è un libro che parla veramente di tante cose, no? E che quindi lo ritengo un libro, appunto, come dicevo prima, necessaria, e che è un libro che non può mancare dai nostri ambienti.
Ebbene, assolutamente.
Un ambient music di Branino.
Un ambient book a tutti gli effetti, sia dalla copertina, che ricordiamo essere curatissima, metà nero, metà rosa, con un misto di immagini e parole, e poi l'interno bianco e rosa, saturo di rimandi, appunto saturo di parole e di citazioni. In conclusione potremmo toccare anche questo aspetto del 4 settembre, riunione del GBN, e poi dice è la giornata delle incisioni di Help, e si riferisce al successo planetario Help dei Beatles, quindi un artista, in questo caso Brian Eno, che vive a stretto contatto con la materia, proprio immerso in quello che è, come normale che sia, ma diciamo è interessante sottolinearlo. Un altro aspetto è proprio anche questo qui della quotidianità, dove a un certo punto questa rockstar si trova a condividere una vita normalissima con altri amici, con altre rockstar. Non esiste un momento di lavoro, un momento ufficiale, esiste un momento veramente di grande scambio, di grande partecipazione e compartecipazione. Forse queste cose risaltano anche, Giacinto, perché siamo reduci e tuttora siamo immersi, ricordiamoci che non è ancora passata comunque la pandemia, in un momento di restrizione, per cui in un certo senso è anche molto, molto bello leggere questo diario che parla di tempi da questo punto di vista scanzonati, no? In cui si poteva stare fino alle 1:30 di notte tranquillamente a bere, a parlare di arte e di musica in casa delle persone, invece oggi abbiamo dei ritmi un pochino diversi.
Sì, mi piace, insomma, concludere con questo 4 settembre che tu appunto hai citato, con questa riflessione sulla incisione del disco Help dei Beatles, che è stato poi esce la settimana dopo. proprio la parola Help, che questo appunto è un libro, come ripeto, pubblicato in Italia da Yakabook, 30 euro, ben spesi veramente benissimo, che ci può aiutare con le sue molte riflessioni, con le sue molte idee, con le sue molte intuizioni. Un libro utile per oggi, per il futuro. Brianino, A Year with Swollen Appendices, Yakabook.
Benissimo, allora direi di lasciarci sulle note che vanno ad entrare di Music for AirPods, che sia praticamente preludio di voli ulteriori verso le destinazioni che sono state preparate per noi. Per quanto ci riguarda, diamo appuntamento alla prossima puntata e auguriamo a tutti buon ascolto, buon festival, ricordiamo buon Radio Festival su Chigiana Radio Arte, soprattutto non mancate Radio Librarte. Giacinto, un caro saluto.
Caro saluto a tutti voi e a tutti i radionauti.